Il Signore sia con voi.
E con il suo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, oh Signore.
In quello stesso giorno, il primo della settimana, due dei discepoli erano in cammino per un villaggio distante circa 7 miglia da Gerusalemme, di nome Emmaus, e conversavano di tutto quello che era accaduto. Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù in persona si accostò e camminava con loro. Ma i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che sono questi discorsi che state facendo fra voi durante il cammino?» Si fermarono col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli disse: «Tu solo sei così forestiero in Gerusalemme da non sapere ciò che vi è accaduto in questi giorni?» Domandò: «Che cosa?» Gli risposero: «Tutto ciò che riguarda Gesù Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo, come i sommi sacerdoti e i nostri capi lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e poi l'hanno crocifisso. Noi speravamo che fosse lui a liberare Israele. Con tutto ciò sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti, recatesi al mattino al sepolcro e non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno provato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto. Ed egli disse loro: stolti e tardi di cuore nel credere alla parola dei profeti, non bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: resta con noi, perché si fa sera e il giorno già volge al declino. Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Ed ecco si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma lui sparì dalla loro vista. Ed essi si dissero l'un l'altro: non ci aveva forse il cuore nel petto mentre conversava con noi lungo il cammino, quando ci spiegava le scritture? E partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli 11 e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone. Essi poi riferirono ciò che era accaduto lungo la via, come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Parola del Signore. Forse avevano lasciato anche loro qualcosa. Forse, come gli apostoli, avevano lasciato tutto. Si erano messi appresso a quest'uomo così straordinario, così sorprendente. Chissà come hanno fatto a resistere tante volte al suo sguardo, così penetrante, così profondo, così misericordioso, così dolce e autorevole a un tempo. L'hanno ascoltato, l'hanno seguito, hanno discusso fra loro, anch'essi, chissà quante volte avranno cercato di mettere insieme l'attesa di Israele con questa immagine, per certi versi così comprensibile, per altri versi così difficilmente paragonabile al Messia. Se ne erano fatti un'idea che ormai non sapevano neanche più loro descrivere. Ma quando poi si erano trovati a vedere cosa era accaduto in quei giorni tremendi a Gerusalemme, come quest'uomo che pure parlava con autorità e scacciava i demoni, e avevano sentito dire che aveva risuscitato qualcuno, a un certo punto era finito nelle grinfie dei romani addirittura, consegnato da chi? dai sommi sacerdoti e dall'autorità religiosa. Un paradosso, uno sconcerto, una solitudine infinita, tutta una speranza, andare in fumo senza nessuna spiegazione. Allora se ne ritornarono tristi quel giorno, a casa, forse 2 giorni dopo questi fatti, se ne tornarono tristi, passata, diremmo noi col nostro linguaggio, la boriana, passato tutto questo dolore, tutta questa sofferenza, se ne tornavano a casa e dice Luca, raccontando quello che la Chiesa ha cominciato a vivere dopo questi fatti, raccontando quello che accade anche a noi, dice Luca che quest'uomo si era messo a camminare a fianco a loro, era lui, ma non l'avevano riconosciuto, lo vedevano, stava presso di loro, comincia a parlare, ma non sanno chi è, il loro dolore personale, il loro dolore per la sconfitta subita è troppo forte, si impone fino a occultare questo volto, questa immagine. Allora Gesù prende l'iniziativa e dice, ma lungo questo itinerario, in questo vostro tornare a casa, dopo aver nutrito queste speranze così grandi, forse proprio come noi, in una celebrazione eucaristica, tornate a casa, perché così tristi? A che pensate? E loro non hanno molte parole. Uno dei due si stupisce, lo guarda e dice, ma non lo sai, ma perché si può essere tristi? E in questo momento dove a Gerusalemme è successo tutto questo, tu non lo sai? Si avvicinerebbe un profeta vicino a te, farebbe con te 2 passi, guardandoti col volto triste e oppresso a causa o della tua malattia o del tuo peccato, della tua solitudine o del tuo dolore, della tua sofferenza o della tua amarezza, e ti direbbe, cosa stai ragionando? Come stai ragionando? Di quali criteri ti stai fidando in questo ritorno a casa tua per capire che cos'è la vita? E tu lo guarderesti un profeta e gli diresti, cosa sto ragionando? Ma tu sei un profeta, parli delle cose di Dio, guarda le cose dell'uomo, sono un disagio senza confini, sono un imbarazzo straziante. Guarda la nostra vita, tu parli e dici le cose dell'Onnipotente, guarda che cos'è la nostra vita, uno sconcerto costante, progressivo, un dolore incalcolabile. Le parole non ci bastano, ci sono dei fatti, sono troppo forti. Allora quest'uomo li guarda e ti guarda per dirti, ma insomma, ma perché, tu che criteri hai? Ma che criteri hai per capire quello che è accaduto e quello che sta accadendo nella tua vita? Quali chiavi di lettura stai usando? Stolti e tardi di cuore, sciocchi, stupidi siete stati, dice a questi uomini, forse lo dice anche a noi. Avevate Mosè e i profeti, avevate un tracciato, una rivelazione, venire a Dio, potevate fidarvi, entrateci dentro, guardate, non è forse scritto che il giusto deve soffrire, non l'ha detto forse Isaia, che deve andare a morte come pecora muta davanti ai suoi tossatori. Non è questa la sorte che ti è toccata tante volte, rimanere zitto davanti al sopruso, rimanere in silenzio nel momento più dolente della tua esistenza. Allora non hai compreso. Allora che cosa c'è? E allora questi rimangono senza parole, stanno quasi arrivando a casa, come noi escono e usciamo da una celebrazione, stiamo per tornare nella tenebra delle nostre case dove queste ragioni non si capiscono più, dove questa bellezza non si vede più, dove questa compagnia non c'è più, dove questa santità non si tocca più, perché a casa nostra si tocca solo quello che è concreto, che ti sbatte in faccia, che è dolorante, che è difficile, che è incomprensibile, che è insopportabile. Stanno per tornare a casa e hanno 2 possibilità, quella che hanno scelto o quella che scegliamo noi qualche volta. montagna, ci sembra di vedere le cose come sono, ma appena ci troviamo soli dentro la nostra storia, questa storia ci schiaccia. Resta con noi. Il giorno sta per finire, la nostra vita già si è disillusa tante volte. Cosa dovremmo continuare a sperare? O ricominciare a sperare? Cosa possiamo evocare per saperci vivi, per saperci nella speranza di entrare nella vita eterna? Allora Gesù rimane con loro e mostra loro un modo per riconoscerlo, mostra loro un modo per vederlo così come l'hanno visto gli apostoli, così come l'hanno visto le donne, così come poi lo vedrà la Chiesa sempre. Dentro la memoria della cena, in quel momento in cui Gesù, l'abbiamo visto durante la settimana santa, in cui Gesù ci ha pagato il nostro peccato a caro prezzo, bevendo egli il calice amaro dell'ira di Dio, si è lasciato trattare come un peccatore pur non avendo commesso peccato. Allora davanti a loro riprende questo calice e gli spezza questo pane. Quando spezza questo pane scompare, e questi comprendono e dicono: è vero, è lui, ci ardeva il cuore nel petto, ce eravamo accorti. È vero, tornano dagli apostoli e annunciano che il Signore è risorto, per sentirsi dire veramente risorto, proprio come fa la Chiesa in Oriente, lo fa ancora. Cristo è risorto, veramente risorto, per dire: io te lo annuncio, ma io pure lo so, io lo vivo, ma io pure lo vivo insieme a te. Guardate la differenza. Quando Gesù domanda a questi perché stanno tristi, uno di loro dice, riguardo a Gesù Nazareno che fu profeta, potente in opere, in parole davanti a Dio e agli uomini, come è stato condannato e crocifisso, noi speravamo, attenzione, perché qua si gioca la tua comprensione di questo Vangelo, noi speravamo che fosse lui la salvezza di Israele. Dimmi un po', era lui o non era lui? Tu diresti: era lui. Allora io te lo dico al presente: è lui la salvezza di Israele, la salvezza del mondo, la salvezza della Chiesa, o non è lui? E tu diresti ancora: è lui. Ma c'è una cosa che manca, e accade in questo brano che Luca e la Chiesa ci presentano: è lui insieme a voi, non è lui la salvezza di Israele, è lui insieme a voi, è lui nella Chiesa, è lui che si spezza e si fa mangiare, è lui dentro la consapevolezza, la speranza e la fede, la carità della Chiesa, cioè è l'uomo nuovo che è entrato nel battesimo, che appartiene ormai a lui, è un solo corpo con lui, mangia del suo corpo per riconoscersi totalmente in lui, non è più solo lui, è lui con noi, come era stato promesso, l'Emmanuele, il Dio con noi. Allora quando spezza il pane e sparisce, sta dicendo a questi uomini: io vi lascio nelle mani questa potenza, quella di lasciarvi rompere per vivere, di lasciarvi frazionare per entrare nella vita eterna. Io ci sono entrato, sono io, mi avete riconosciuto, è vero. Adesso io scompaio non per nascondermi, ma per lasciare a voi la consapevolezza di essere il corpo di Cristo, cioè la Chiesa. E quando noi parliamo di speranza, non parliamo della speranza di andare da qualche parte. Quando noi parliamo di fede, non parliamo di qualcosa da credere con la mente o da desiderare col cuore. Quando parliamo di carità, non parliamo delle opere, quelle che facciamo davanti a tutti per farci vedere. Quando parliamo delle tre virtù locali, noi parliamo di questa cosa che apparteneva a lui e adesso è nostra, non ce l'avevamo, era la sua, ma lui ci ha fatto come lui e l'ha resa nostra, e lui può permettersi di non esserci come noi eravamo abituati a volerlo, come la salvezza lui di Israele, e a farci diventare noi la salvezza di Israele. Allora qua, amico, te ne puoi tornare a casa senza paura, ma sta attento, perché se tu ancora poni Dio davanti a te come un altro da raggiungere, sei ancora fuori. ormai se sei morto nel battesimo e rinato con lui, e se avvicinandoti all'Eucaristia ti nutri di lui per essere infettato, se così si può dire, dalla sua santità, totalmente acquistato dalla sua santità, allora vattene a casa con la consapevolezza di essere tu la salvezza di Israele, tu nella Chiesa e con la Chiesa, per Cristo, con Cristo e in Cristo, la salvezza di Israele, cioè la salvezza della tua anima, la salvezza della tua famiglia e la salvezza di tutti gli uomini che non hanno un itinerario da compiere, che si sentono soli e abbandonati e che stanno aspettando insieme a tutta la creazione la rivelazione dei figli di Dio. Fuori di questa fede c'è il paganesimo di tutte le processioni che c'è in mente. Dentro questa fede c'è la presenza di Cristo in mezzo a noi che spezza il pane e, lo vuoi sapere, non se ne va più. Come aveva promesso, io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine del tempo. L'amore del Dio Onnipotente, che è lo Spirito Santo e che ti guarda con gli occhi del Figlio di Dio, penetri nei recessi bui della tua esistenza e non ti lasci più solo. E quando scoprirai di non essere più solo grazie a questo amore che non ti abbandona, fa che gli altri non si sentano più soli. Bruci tutta la Chiesa di un amore capace di penetrare la morte e di entrare nella vita eterna. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.
Padre Santo e Misericordioso, se abbiamo pensato di ritornare nelle nostre case senza la speranza di poter incontrare il tuo Figlio, tu cambia il nostro cuore. Come perdonasti i nostri peccati all'inizio di questa celebrazione, vinci anche la nostra ritrosia, le nostre difficoltà e quel sospetto insaziabile che costantemente ci impedisce di credere nel tuo amore e sperimentare la tua misericordia. Ma se la nostra debolezza non ce la facesse ad arrivare fino a te, il tuo Santo Spirito ci ricorda che tu ci hai chiamati figli, che ci hai fatti eredi, coeredi del tuo Figlio stesso. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, per il Papa, per tutta la Chiesa. Abbiamo visto negli occhi di questo tuo servo qualcosa del tuo amore, della tua misericordia, della tua pazienza, della tua capacità di restare insieme all'uomo senza scandalizzarlo. Padre Santo, sostieni il tuo servo Francesco, sostienilo in questo tempo, sostienilo nel progetto che egli interpreta dalla tua volontà, sostienilo in mezzo alle difficoltà. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, perché molte volte non abbiamo visto il volto del tuo Figlio quando gli altri ci hanno deriso, ci hanno calunniato, ci hanno voluto male, ci hanno condannato in qualche modo. Eppure tu eri là, il tuo Figlio camminava con noi, le sue piaghe erano il nostro conforto, il suo cuore spezzato era l'oggetto della nostra fede. Per vedere questa grazia e sperimentarla, noi ti chiediamo oggi non solo di perdonare i nostri peccati, ma di perdonare anche i peccati di quelli che ci hanno fatto del male. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Padre Santo e Misericordioso, tutti i giorni incontriamo l'uomo piegato nel corpo e nello spirito, desolato, abbandonato a se stesso, schiacciato dalle logiche asfittiche di questo tempo, della mentalità del mondo, delle necessità della carne. Eppure tu ci hai amati di amore eterno, per questo ci conservi ancora pietà. Allora ascolta le preghiere dell'uomo contemporaneo, incontralo là dove lui non pensa di conoscerti, di trovarti. Fanne un figlio e un apostolo secondo la tua volontà. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Padre Santo e misericordioso, ti prego per questi tuoi figli che ti sei acquistato a prezzo del sangue di Cristo. Non permettere che siano vinti dal male, dal maligno e dalle sue opere, dai malefici, dai pensieri cattivi, dalle discordie, dalle invidie, dalle gelosie, dalla concupiscenza e anche dalla stoltezza che tanta parte ha in questa nostra generazione. Te lo chiedo, Padre Santo, per i meriti della Beata Vergine e per Cristo tuo Figlio, il nostro Signore.
Amen.